Lettera ai Romani, capitolo decimo. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera salgono a Dio per la loro salvezza. Infatti rendo loro testimonianza che hanno zelo per Dio, ma non secondo una retta conoscenza. Perché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Ora, il termine della legge è Cristo, perché la giustizia sia data a chiunque crede.
E secondo Pulcinelli andrebbe tenuto fine, appunto, scopo, perché senza articolo davanti, dice, si può interpretare certo la fine, ma si può interpretare invece il fine. Ecco, il fine, lo scopo, quindi. E poi c'è quell'ultimo versetto, perché la giustizia sia data a chiunque crede. E allora richiama un po' il capitolo primo, quando al versetto 16 aveva detto, nel Vangelo, che poi è Gesù Cristo, si rivela la giustizia di Dio da fede a fede, come sta scritto, il giusto per fede vivrà. E poi naturalmente anche quel versetto del Vangelo di oggi mi ha fatto pensare che c'è un collegamento, quando dice Gesù doveva morire per la nazione, non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi.
Io dico, sì, seguendo anche quello che ha detto Fernanda, anch'io oggi mi ha colpito il Vangelo di oggi, e dico perché. Perché questo termine che usa, in quest'ultimo versetto dice, il termine, io ho visto che si può tradurre anche compimento, fine o compimento. Allora ho fatto un po', mi è venuto in mente, il culmine, il compimento, mi è venuto in mente il Vangelo di Giovanni a proposito appunto di questo compimento, che c'è proprio il versetto primo del capitolo 13, Gesù avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, cioè proprio compimento. E poi anche sulla croce è lì che il compimento è la sua vita offerta per tutti. Seguendo anche quel pensiero che ci avevi detto tu Giovanni, cioè il resto di Israele, così, cioè non è solo un resto e gli altri vanno per tutti. Gesù è morto davvero per tutti, come dice, certo. Come dice anche il Vangelo appunto di oggi.
Quando leggiamo un libro della Scrittura, io vorrei sempre capire o individuare un versetto, un'espressione tipica che riassuma un po' la tesi di tutto il libro. Forse può essere questo versetto 4 nella lettera ai Romani, potrebbe essere questo versetto. Ora il termine della legge è Cristo, o il Messia, perché sia data la giustizia a chiunque crede. Potrebbe essere la tesi di tutta la lettera. E dopo, più avanti, c'è un ulteriore, nella pericope di domani, di nuovo riprende la citazione di Abacuc, introdotta così, perché non c'è distinzione fra giudeo e greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che li invocano. Infatti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Chiunque, riprendendo questo chiunque, perché sia data la giustizia a chiunque crede. Quindi questa espressione, ora il termine della legge è Cristo, perché sia data la giustizia a chiunque crede, include sinteticamente sia chi è sotto la legge sia chi non lo è. Perché dice il termine della legge è Cristo. Quindi sotto, diciamo, all'ombra del Cristo c'è sia chi cammina sotto la legge, orientato verso questo fine, anche se non lo sa, anche se non è secondo una coscienza piena. E all'ombra del Messia c'è anche chiunque crede, anche i non circoncisi che credono, diciamo. Poi volevo fare memoria di Silvia, perché quando è morta 10 anni fa e abbiamo deciso di metterle sul ricordino la sua foto quando visitò il Papa, e disse che era aveva sangue ebraico nelle vene, e noi le abbiamo messo questo versetto: fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera sale a Dio per la loro salvezza.
Beh, io condivido quello che ha detto poco fa, e cioè che la fine della legge è Cristo, cioè il Messia. Il Messia, e quindi l'attesa del Messia, che per Paolo è Gesù di Nazaret. Ma per alcuni dei suoi fratelli, per la maggior parte dei suoi fratelli, non lo è. Ma che il fine della legge sia il Messia è fondamentale per la fede e la vita di Israele, cioè si deve vivere in attesa del Messia. Ora poi ci sono alcune espressioni che creano qualche problema, e cioè rendo loro testimonianza, e qui insomma si intuisce che c'è un noi e un loro. Ma io penso che il significato della lettera vada contestualizzato, e cioè mi domando, dopo 2000 anni Paolo scriverebbe le stesse cose ai credenti in Gesù? Probabilmente no. Perché in realtà il primo versetto, fratelli, il desiderio del mio cuore, la preghiera a Dio, sono per la loro salvezza, è molto bello, e io credo che sia stato esaudito in un qualche modo questo desiderio e questa preghiera. Cioè nel senso che durante tutto questo tempo questi loro che non hanno creduto in Gesù comunque hanno continuato ad amare Dio, ad avere zelo sì, ma anche ad amare Dio. E come dice nel capitolo ottavo, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. E lo si è visto, cioè c'è stata una evoluzione della fede e della speranza ebraica anche per coloro che non credono che Gesù sia il Messia, e che comunque hanno continuato ad attendere il Messia.
Un parallelo abbastanza evidente, ma che illumina, secondo me aiuta a cogliere quel chiunque crede, cioè crede che quel Cristo compiuto della legge è Gesù, ci è detto da Gesù stesso. Dice: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge, ma a dare pieno compimento. Io, Gesù di Nazareth.
Secondo me il problema è fidarsi di Dio o meno, perché anche come abbiamo visto nel Vangelo, proprio come ha detto prima, questi religiosi avevano capito che Gesù poteva essere il Messia, però hanno fatto in maniera di zittirlo, che non dicesse niente. E così è la storia dell'uomo. Anche forse continua a essere così, se ci fidiamo di Dio o no.
Veramente una cosa breve, cioè ad Abramo, siamo all'inizio dei primi capitoli della Genesi, ad Abramo, quando Dio gli dice, cioè tu avrai tanti figli quanto le stelle, si legge Abramo ha creduto, insomma, quello che alle parole di Dio, e Dio questo lo accreditò come giustizia, questo credere puro. Quindi oggi, questo nel brano di oggi, c'è probabilmente il passaggio su Cristo, il Messia. Poi non so se nella persona di Gesù la richiesta, quel che viene, che è stato chiesto al popolo della venuta Cristo è stato di Gesù, è stato di credere che il Cristo, questo era il Cristo inviato.
Solo un richiamo a proposito di questo versetto 4 che dice che il fine della legge è il Messia. Mi faceva venire in mente il Vangelo di Giovanni quando Gesù parla con la Samaritana e a un certo punto le dice, la Samaritana dice a Gesù, so che deve venire il Messia, chiamato Cristo, quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. E le dice Gesù, sono io che parlo con te, per questa attesa il fine della legge è il Messia.
Perché il fine della legge del Messia è l'idea di Paolo, non solo sua, non è l'idea di tutti però, il giudaismo è, per esempio i Sadducei del Messia non volevano sentir parlare, però è certamente della maggioranza, ecco, i farisei, eccetera. No, sembra che qui, io tornerei all'idea che è stata anche molto studiata a partire dal versetto 30 del capitolo 9, l'idea è che Paolo parla a questi gentili credenti, presenta come se fosse una corsa fra gentili e giudei e dice che Israele che era in corsa, cercava, ecco, perseguiva la giustizia che viene dalla legge, che deve perseguire perché è stata comandata da Dio. Fa parte essenziale dell'alleanza. Non ha raggiunto però, non l'ha ancora raggiunta, mentre invece i gentili, lo dice in generale naturalmente, anche se sono pochi, che assolutamente neanche partecipavano alla corsa, per così dire, non cercavano affatto la giustizia, sono già arrivati alla giustizia, al traguardo. La giustizia è il traguardo, la meta. Come si spiega una cosa così? Paolo deve spiegarla, è paradossale, no? Deve spiegare il motivo, perché questi gentili pensano di essere sostituire, che Dio abbia rifiutato, come si vedrà dopo, gli ebrei come popolo di Dio, e che loro sostituiscono questo. Quindi interpretano i fatti che possono essere effettivamente interpretati così. Difatti poi tutta la cristianità è interpretata così. Quindi non è un'ipotesi lontana. Paolo vuole invece mostrare una spiegazione diversa, un altro sguardo sulla realtà. E qui comincia anche qui, con questa immagine, no, della corsa, deve spiegare perché, e soprattutto nei versetti di oggi, primi versetti del capitolo 10, mi sembra che renda esplicito questa, cioè è proprio perché hanno zelo per Dio. Lo zelo include anche l'amore per Dio, eh? Non è un termine negativo, è un termine estremamente positivo. Attesto che hanno zelo per Dio, proprio perché perseguono la giustizia che viene dalla legge, come devono fare, proprio per questo hanno ignorato l'iniziativa di Dio attraverso Gesù. Io rinvio sempre, perché è più facile, al capitolo 3, versetto 21 e seguenti. Un'iniziativa che deve includere anche i non ebrei, i gentili, perciò è indipendente dal possesso della legge e da quella giustizia, allora, che deriva dall'osservanza della legge eventualmente, ma che è testimoniata dalla legge dei profeti, questa iniziativa di Dio, che è un'iniziativa inclusiva, si ottiene mediante la fede in Gesù, ma questa giustizia dipende da quello che ha fatto Dio e da quello che ha fatto Gesù. Non è l'atto della fede che produce questa giustizia, come pensavano i luterani, è quello che ha fatto Dio e quello che ha fatto Gesù, che si ottiene tuttavia con la fede in Gesù, si capisce? Questa, la fede è il modo per ricevere questo dono gratuito della giustizia, dell'assoluzione dei peccati. Proprio perché loro perseguono, dice una cosa probabilmente qui paradossale, proprio perché sono pieni di zelo per Dio e cercano di stabilire la propria giustizia. Oggi l'esegesi non mette in guardia dall'interpretazione, dalla lettura, che c'è anche fino ad oggi in realtà, ma molto tradizionale, cioè che qui Paolo intenda che vogliono salvarsi coi loro meriti, perché questa era l'interpretazione, insomma, anche nostra, diciamo. Paolo molto probabilmente non intende questo. La propria giustizia è la giustizia che si basa sulle opere di ubbidienza alla legge, che è una giustizia della quale Paolo attesta che lui, quanto a questa giustizia, è irreprensibile. Però, proprio perché Israele complessivamente, ecco, ha zelo e persegue questo, proprio per questo ha ignorato l'iniziativa di Dio, che è un'iniziativa diversa, indipendente dai doni fatti a Israele, eccetera, ma testimoniata dalla legge dei profeti. Sembra essere questo il pensiero qui, naturalmente dico sembra, ecco, ma questo mi pare che sia l'indicazione prevalente oggi, in cui si legge questo. Ciò, l'ultima affermazione, difatti, dice, conclude, lo scopo, il traguardo, il fine della Torah è il Messia, non Gesù, attenzione, non sta dicendo che è Gesù. Per lui è Gesù, è chiaro, ma lui sta dicendo che la finalità della legge e dei profeti, come poi aggiungerà, è una finalità messianica. Cioè la legge e i profeti, secondo questa interpretazione, che certamente non è solo di Paolo, e non è perché Paolo crede in Gesù, ecco, è l'attesa del Messia. Lì si realizzano cioè le promesse fatte a Israele, contenute nella Torah e nei profeti. Questa è l'affermazione. Il fine della Torah e dei profeti è il Messia, venturo. Questa affermazione qui deve essere dimostrata. E tutto il capitolo 10 deve essere la dimostrazione che la legge e i profeti attestano che il fine dell'elezione di Israele, del fatto del dono della Torah, eccetera, è la venuta del Messia. E quindi lui, naturalmente per Paolo il Messia è Gesù, ma indipendentemente dal fatto che uno abbia la fede in Gesù, Paolo deve mostrare, la legge e i profeti hanno questa finalità. E difatti noi vediamo immediatamente vedete dal versetto 5 in avanti, col metodo, noi diciamo così, noi oggi, col metodo rabbinico, ma lo diciamo noi, perché è col metodo rabbinico, Paolo ci prima argomenta a partire dalla Torah e poi aggiunge, come al solito sempre, la conferma dei profeti. Quindi prima cita la Torah, poi cita i profeti per arrivare a stabilire questo. Ecco, raccogliamo, come facciamo ogni giorno, la nostra preghiera per il mondo intero oggi. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta l'umanità, in questo tempo così esposta a tanti rischi, per tutti coloro che sono alla guida dei popoli, perché il Signore disperda tutti i progetti e le decisioni che sono guidate da volontà di potenza. Preghiamo.
Ascoltaci, lo Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché là dove essa vive in mezzo agli uomini sia veramente testimone di pace, di riconciliazione, di accoglienza di chi è più nel bisogno. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per oggi in particolare, per intercessione dei martiri coreani, per la Chiesa di Corea e per tutte le chiese dell'Estremo Oriente, per queste piccole comunità disperse in mezzo alle genti, perché il Signore dia loro una fede sempre più vigorosa, capace di illuminare la vita degli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti i poveri della terra, per quanti sono vittime della violenza, delle ingiustizie, per tutti i migranti, perché il Signore tocchi i cuori di coloro che hanno possibilità di decidere e di affrontare i grandi problemi della povertà e della miseria. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutta la nostra famiglia, per i nostri fratelli e sorelle in Medio Oriente. Signore, dia a tutti una forza sempre più grande nella preghiera, nella supplica, nella fedeltà a Lui. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Con la presenza di Ada qui tra noi oggi ricordiamo in modo particolare i fratelli e le sorelle ad Heinrich. Preghiamo. E preghiamo e ricordiamo al Signore tutte le persone che ci chiedono un ricordo in questa messa, che sono malate, quanti sono malati anche nelle nostre famiglie. Preghiamo.
Nell'anniversario della morte di Monsignor Gherardi, Luciano Gherardi, preghiamo per tutto ciò che sta girando attorno a Montesole, le persone che si accosteranno e in corrispondenza di questo 80° anniversario, perché il Signore tocchi il cuore e spinga tutti al bene. Preghiamo.
Ascolta, Signore. Perché il Signore disperda i progetti di coloro che spingono sempre più verso la guerra. E preghiamo ancora sempre per tutte le vittime. Preghiamo. Ascolta, Signore. Ascolta, oh Dio, la preghiera dei tuoi figli che tu stesso ci hai ispirato, ed esaudiscila nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.